Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa. Oggi è 28 maggio del 2026 e parto subito con le comunicazioni che riguardano la ripartenza, che come vedete qua sotto o qua sopra. Aspettate, eh. Ecco, allora il 17, 18 e 19 luglio andate sul sito www.laripartenza.it per fare le vostre prenotazioni. Vi prego di non prenotarvi se non venite perché le classroom, cioè ho cambiato un po' lo stile, ci saranno delle manifestazioni diciamo in un grande anfiteatro all'aperto dove ci saranno 400-500 persone. Le classroom sono sul prato, siete tutti sul prato, quindi massimo 200 persone, se no siete al sole. E quindi io ho aumentato a 240. 40, pensando che una quarantina poi alla fine non vengano e le abbiamo già fatte secche tutte 240 persone, sia per sabato sia per domenica. Quindi se non venite e se non siete sicuri, non prenotatevi, vi prego, perché sennò è un casino. E però se piove sono cavoli, Ugo Tommasi, ma non piove. Giove Pluvio è con noi. Quello che è invece oggi dobbiamo fare, ricordatevi 17, 18 luglio, 17, 18, 19 luglio, www. La ripartenza per tutte quante le vostre prenotazioni. Intanto è arrivato Gianfranco Fini, Gigio Center, ti ringrazio, Fabrizio Coroni, espressione immediata degli immigrati di maleducazione e vabbè, insomma, tante informazioni oggi sui giornali. Quella fondamentale è che Trump, secondo i giornali, gela l'Iran sulla tregua. Però poi andate a vedere che cosa è successo, cioè gli iraniani hanno diffuso una possibilità, un accordo di tregua attraverso la loro televisione di Stato, che non è esattamente, diciamo, la Rai meloniana o Mediaset berlusconizzata, cioè la televisione iraniana, Ikran, non so come diavolo si chiami, è esattamente espressione del partito. Quindi il partito iraniano stava dicendo che c'era questa tregua e avrebbero che sarebbe consistita nel fatto che Teheran avrebbe liberato lo stretto di Hormuz, che lo stretto di Hormuz sarebbe controllato da Teheran, da Iran e Oman, e che in cambio gli americani avrebbero mollato la propria offensiva iraniana. Non si riesce a capire per quale motivo allora debbano aver fatto tutto questo casino se così finisce. E difatti Trump ha detto: si tratta di un'invenzione, nessuno di noi ha visto quel memorandum. E comunque non è un memorandum accettabile. Devo dire la verità che da quello che si legge sui giornali non si riesce a capire perché gli americani dovrebbero accettare un memorandum in cui, per esempio, non si parla di nucleare, almeno diciamo nelle forme anche più blande, ma sapete che quello è il vero punto chiaramente importante non solo per gli americani ma per tutto l'Occidente. Dall'altra parte c'è questa vicenda dell'ingresso di Kiev nell'Unione Europea. Allora, voi sapete che a differenza di molti di voi, io sono filo ucraino, penso che sia un'aggressione. Che si debba difendere l'Ucraina per difendere il confine dell'Europa, però porca di quella miseria, voi mi dovete spiegare che cosa diavolo c'entra l'Ucraina con l'Unione Europea. Ma voi veramente volete avere il 28esimo, 29esimo, 30esimo Stato che possa mettere lo stesso veto degli altri, che possa avere le nostre aiuti, fondi di coesione? Cioè, ma siete veramente scemi? Adesso mi sembra di capire che si avviano soltanto le trattative, ma se noi continuiamo ad allargare l'Europa senza criterio, l'Europa diventerà sempre meno importante. Importante. Cioè, come fai a mettere sullo stesso tavolo ucraini, greci, italiani, spagnoli, danesi, svedesi? No, non so, cioè, di che cazzo stiamo parlando? Cioè, è una cosa da pazzi, Nick. Io fossi in Trump, metterei sotto bandiera USA le petroliere e le scorterei negli anni 90, fecero così, ma lì c'era Reagan, effettivamente. Quindi il concetto di questa idea dell'Ucraina, noi la possiamo anche difendere, ci mancherebbe altro, ma dal mio punto di vista, ma l'idea di far entrare l'Ucraina nell'Unione Europea, secondo un passaggio completamente diverso, cioè rompiamo il cazzo agli ungheresi che peraltro oggi decidono purtroppo di accettare e di far parte della Corte Penale Internazionale, avrebbero fatto bene a non farne parte, ma comunque facciamo il naso storto per per gli ungheresi e sbagliamo a farlo e invece ci portiamo dentro una democrazia, diciamo, un po' fragile, mettiamola così, nonostante oggi io la difenderei, come voi ben sapete, dagli attacchi di una democrazia altrettanto, diciamo, compromessa che quella russa. Vabbè, comunque, su questa vicenda soltanto la Lega si dice contraria. Peraltro, vedete, la Lega sembra sempre questo partito estremista che dice delle cose terribili, beh, ci può anche stare. Oggi vedo Ronzulli e Occhiuto, cioè due punti di vista diversi di Fratelli d'Italia che non vogliono vannacci all'interno del centrodestra. Io sono sempre dell'idea, prima un vincere e dei inde filosofari, ma comunque contenti loro, contenti tutti. Fra poco vi spiego perché è importante questa vicenda. Ma il punto sostanziale qual è? Il punto sostanziale è che se si ha un punto di vista diverso rispetto all'Ucraina o rispetto alle sanzioni della Russia, il che non vuol dire stare con Putin, si diventa dei filoputiniani. Poi è diverso, se tu poi leggi Travaglio che ci spiega che sostanzialmente sono gli ucraini ad aver attaccato i russi, perché più o meno questo sembra di leggere i suoi pezzi, vabbè, alzo le mani e dico, vabbè, vi capisco, stiamo esagerando. C'è la seconda questione che si lega a Vannacci e a tante altre vicende e riguarda la legge elettorale. Questo governo ha deciso di proporre una modifica della legge elettorale e di questa cosa ne ha discusso anche con la sinistra. Inizialmente c'era un accordo con la Schlein. La buona sostanza di questo disegno di legge che è stato approvato, scusatemi, proposta di legge dal Consiglio dei Ministri che verrà presentato nella Commissione Affari Istituzionali, Costituzionali della Camera e poi del Senato, quindi per essere approvata arriverà a luglio alla Camera e poi ad agosto al Senato, la vogliono approvare un anno prima delle eventuali elezioni che si dovrebbero tenere a settembre 27, così nessuno può rompere le balle che la legge sia troppo recente per utilizzarla per elezioni. Questa legge prevede che cosa prevede? Intanto prevede un premio di maggioranza, che è una cosa buona e giusta, cioè chi supera il 42% prende più parlamentari rispetto a quelli che gli spetterebbero con la semplice proporzionalità, il che vuol dire che se tu prendi il 42% avrai 220 parlamentari alla Camera e 113 al Senato, il che vuol dire che hai un pochino più di parlamentari di quelli che avresti dovuto avere con la proporzione, mai la maggioranza sia alla Camera sia al Senato. Una maggioranza che non potrà mai essere col premio superiore al 60% dei seggi, perché in quella maniera potresti cambiare la Costituzione senza referendum approvativo. Insomma, c'è una ipertutela nei confronti della nostra carta costituzionale. In più c'è una soglia di sbarramento al 3%, sia che sei in coalizione, sia che sei fuori la coalizione. Quindi Vannacci, Calenda, oggi fa una grande intervista, se dovessero prendere il 3% avrebbero una rappresentanza parlamentare sia che sono alleati con la sinistra, sia che vadano da soli con la destra. Il punto sostanziale è che ci sarebbero delle liste proporzionali, ovviamente divise in collegi, e queste liste proporzionali sarebbero senza possibilità di scelta da parte degli elettori. Cioè il punto che a me fa impazzire di questa legge elettorale, come anche di quella precedente, perché poco cambia, è che noi non contiamo un cazzo, il che va anche bene, figuratevi un po' voi se noi dobbiamo contare qualcosa, noi cittadini, però insomma c'è anche un limite, non ci possono essere preferenze perché le preferenze riportano la Prima Repubblica, i misti e preferenze, quelli che prendono le preferenze perché fanno i favori, soprattutto al sud o al nord, tutta questa retorica la conoscete, noi votammo, molti di noi votarono il referendum Segni proprio su questo, mi sembra nel 92, però il punto è un altro, cioè il punto è che bisognerebbe avere il coraggio di avere una classe politica che risponda ai territori. Questa legge avrà una classe politica che risponde ai territori? Zero. Tu ci puoi mettere anche il cavallo di Catilina o di... o di Davigo nelle liste e verrebbero eletti tranquillamente. Insomma, la sostanza vera è che è giusto il premio di maggioranza, è giusta l'indicazione di indicare comunque nelle coalizioni un premier, anche se non si può scrivere sulla scheda perché formalmente la Costituzione dice che è il Presidente incarica il Presidente del Consiglio. Tutti quanti cose all'italiana, ma la cosa fondamentale di questa legge è che i cittadini italiani non potranno scegliere i propri rappresentanti, verranno scelti dalle segreterie dei partiti. Vabbè, più continuiamo così e più avremo una classe dirigente politica di merda, più la paghiamo male, meno la difendiamo dagli abusi dei magistrati e delle inchieste dei magistrati e più le scolleghiamo dai territori e più la classe politica sarà classe politica che invece di pensare agli elettori penserà ai segretari di partito, dovrà compiacere più Tajani, Meloni, Salvini, Lupi, Schlein, Bonelli, dovrà più fare quello che pensare di avere una vera, diciamo, come possiamo, adesione al proprio territorio. territorio, che può anche andare bene, perché questo vuol dire fottersene del popolo che spesso vota male. Ecco, questo è il concetto. Però ditelo francamente, a noi fa schifo la democrazia, mettiamoci... decidiamo come fare. Il Partito Socialista Europeo è nel casino più totale, perché dovete sapere che questo giudice, che si chiama Fedraz, non è un giudice fascista, è un cavolo di giusto, dice, amico intanto di Baltasar Garzón, ve lo ricordate, quel giudice di sinistra che si candidò anche nel Partito Socialista Operaio Europeo, cioè nel PSOE, anni fa, poi radiato perché fece tanti casini, ma questo è un giudice di sinistra che ce l'ha contro il PSOE, e ieri ha mandato, mentre Sanchez andava a vedere il Papa, la Guardia Civile a perquisire il Partito Socialista, non per trovare le mazzette che riguardano semmai le traffico di influenze della sorella, del fratello, praticamente tutta la famiglia di Sanchez e anche di Zapatero, no, ma una specie di ordito che stavano pensando all'interno del Partito Socialista per annacquare e per gettare fango su questa inchiesta. Beh, devo dire che è una storia pazzesca, e come dice oggi Travaglio, in questo io concordo perfettamente con lui, riguardo a questa inchiesta contro il Partito Socialista Europeo, non se ne parla, non si discute, non fa scandalo, semplicemente per il motivo che se questo dovesse emergere nella sua interezza farebbero un favore alla destra di Vox, che già è fortissima in Spagna. Mi sembra una minchiata, perché comunque la destra, nonostante scandalo o non scandalo, si rafforza. Il punto vero è un altro, è che quando le inchieste sono a sinistra c'è sempre una certa indulgenza da parte dei media di tutto il mondo. Vedete, la cartina di tornasole, sapete qual è? È questa vicenda sul famoso antisemitismo del dirigente di Fratelli d'Italia Trentino, che avrebbe detto la seguente cosa in una chat, peraltro, non in piazza, avrebbe detto peggio degli ebrei non so cosa possa esserci, peggio degli ebrei non so cosa possa esserci, e questi oggi stanno scandalizzandosi. La Schlein chiede i titoli delle prime pagine dei giornali, quando? Vi dico in ordine, l'altro giorno dei parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno detto che si sono sentiti trattati da Israele come se fossero ad Auschwitz, che quelli erano campi di concentramento, quando ci sono manifestazioni un giorno sì, un giorno no, con le bandiere di Hamas che vogliono la fine di Israele, quando ci sono tutti i ragazzetti della minchia che dicono dal fiume al mare nelle piazze e facciamo pippa dietro le bandiere dei sindacati italiani, quando al Gay Pride non fanno sfilare i gay ebrei, non si capisce per quale cazzo di motivo, quando mezzo Parlamento vuole che Israele e gli ebrei in quanto tali debbano essere fuori e sanzionati, quando alcuni cazzo di registi italiani dicono che sono disgustati dal fatto che i loro film vadano a finire a Tel Aviv in Israele, vengono visti dagli ebrei israeliani. Allora rompete i coglioni a un oscuro dirigente di Fratelli d'Italia che dice che in una chat peggio degli ebrei non so cosa possa esserci. Ma voi ci state prendendo veramente per il culo? No, ci state veramente prendendo per il culo? Cioè, una chat segreta di un chiaramente antisionista, che evidentemente ha detto questo, potrebbe anche essere una battuta, dice che gli stanno sui coglioni gli ebrei, come a me possono stare sui coglioni, non so, i francesi, no? Questa è una battuta in un WhatsApp che io trovo terribile, ovviamente. Bene, questa roba diventa un caso nazionale, e invece i casi deflagranti pubblici di antisemitismo non gliene frega un cazzo a nessuno. Ma ragazzi, ma veramente ci siamo bevuti il cervello? Siamo fatti di fentanyl come delle zucchine? Ma non ho parole. Nel frattempo, a Milano una specie di terribile atto di violenza che finisce con la morte di un ragazzino di 22 anni, figlio di un equadaregno, perché una gang di equadaregni vede questi tre ragazzi che gli stanno sulle balle, li rincorre, questo cade su un binario e lo prendono a coltellate e gli recidono l'arteria femorale, e questo schioppa. E oggi Sala dice, non fa l'intervista, non dovete, non dovete strumentalizzare questa roba per motivi politici. No, noi non strumentalizziamo il fatto che a Milano non ci sia più una concessione edilizia, non strumentalizziamo che a Milano ci siamo occupati soltanto del Gay Pride e dell'accoglienza, non strumentalizziamo che a Milano c'è un tasso di insicurezza che non si era mai visto, non strumentalizziamo il fatto che in questa città ci siamo occupati più delle piste ciclabili che della viabilità, non strumentalizziamo un cazzo, Sala. Però il problema è che se il sindaco di Milano è qualche cosa, dobbiamo pur dire se un ragazzino nel centro di Milano, in una stazione di Milano, dopo viene accoltellato da una gang, oppure dobbiamo stare zitti, è colpa della Meloni. Possiamo dire è colpa della Meloni, possiamo anche dire questo se lui preferisce. Nel frattempo Mario Sechi oggi denuncia giustamente sul suo giornale, sul Libero, che gli anarchici vogliono la sua morte, e ha perfettamente ragione, perché gli anarchici, con gli anarchici non si scherza. Ci sono tante minacce che anche i miei colleghi, voglio dire, ci giocano sopra da anni. Non voglio essere troppo... Cioè, è come quei giocatori che cadono in area di rigore subendo il fallo e ottenendo poi la scorta. Però quando si parla di anarchici si parla di una cosa seria, perché quegli anarchici sono gli stessi per cui pochi giorni fa sono morte due persone mentre stavano facendo una bomba a Roma, e quella bomba non serviva per scaldare il culetto di qualche manifestazione, serviva per uccidere. Insomma, quindi io se fossi in Sechi non sarei proprio tranquillo. Non sarei tranquillo neanche se fossi nel presidente, ex presidente della Fiera di Milano, che si chiama Pazzali, su questa vicenda di Equalize, perché mi sembra una di quelle bolle mediatiche, giudiziarie pazzesche. E basta vedere quello che è successo oggi, che voi vedete in un piccolo pezzo su, mi sembra, sul Corriere della Sera. Cosa succede? Una magistrata chiama uno di questi Equalize, che, devo dire la verità, probabilmente facevano le cose non per bene, non in maniera, diciamo, del tutto legale, ma non stiamo a parlare di accoltellamenti a Milano, e gli dice: senti, fai un po' un controllo su mio marito, dice la giudice, e su quest'altra persona. E quelli in realtà poi gli restituiscono un controllo molto più invasivo di quanto aveva chiesto la magistrata, e per questo motivo sono indagati non so quante persone a Milano su questa vicenda di Equalize. Ed è indicato anche il presidente, che di queste cose non sapeva assolutamente nulla. Pazzato. Quindi cosa succede? Pazzali è presidente di questa cosa, ci sono degli ex poliziotti che si occupano dell'operatività, ci sono dei clienti che chiedono ad Equalize alcuni servizi. Allora, cliente tipo un magistrato chiede a questi dei servizi, e il magistrato viene indagato perché chiede questi servizi che vengono forniti. E cosa succede? Questo magistrato va a Brescia, non a Milano, perché è un magistrato di Milano, e gli dico: scusatemi, ma io ho chiesto questi servizi, loro mi hanno dato un po' di più di quello che richiedevo, ma io questo ho chiesto. E alle 9 di mattina il PM chiede l'archiviazione per questo magistrato, e alle 15 il GIP la concede. In una giornata questo magistrato esce dalla partita. Nel frattempo abbiamo distrutto la vita di Pazzali, la vita di tanti altri clienti di Equalize, che chiedevano le stesse identiche cose. Cioè, il magistrato ovviamente viene tirato fuori subito, e sono contento per lui da questa vicenda, mentre invece ci saranno decine di persone che sono incastrate ancora, e lo saranno per i prossimi 5-6 anni, in questa gigantesca minchiata, per cui probabilmente ci saranno delle cose fatte non per il verso giusto. Ma qua sembrava la centrale degli spioni, vi rendete conto di che cosa stiamo parlando? Controllami mio marito, dice il giudice, vedi le questioni bancarie. E quello gli vede, oltre che le questioni bancarie, gli vede altre due cose in più. Voglio dire, ma ragazzi, ma siamo veramente impazziti? A Milano non si è parlato di altro, abbiamo fatto fuori questo qui. Io la trovo una cosa scandalosa. Nessuno restituirà a questi signori indagati, a Pazzali, questi anni che stanno perdendo di terrore, ma non li pagheremo anche noi, perché ricordiamoci che Pazzali è quello che fece l'ospedale in 3 minuti qua della fiera per il Covid. Stiamo parlando di uno che entrava nelle aziende, diciamo, gestite dal pubblico, e senza portarsi a casa un euro le ribaltava da Roma a Milano. Vabbè, continuiamo così a farci del male, anzi mi spiace per quelli che la subiscono, però io non continuerei manco un po' così. Infine, ultima cosa, oggi sul Sole 24 Ore la scopiazzatura identica di un pezzo di ieri del Wall Street Journal, che però è un pezzo molto interessante, perché cosa dice questo pezzo del Wall Street Journal oggi ripreso pari pari sulla prima pagina del Sole 24 Ore? Dovete sapere che le azioni danno un rendimento che è pari al dividendo delle azioni. Se io do 10 euro di dividendo all'anno e l'azione vale 100, quell'azione rende il 10%. Cosa sta succedendo? Per la prima volta dal dot-com, dal periodo della bolla speculativa, i rendimenti delle azioni nell'indice Standard & Poor's 500 sono pari ai rendimenti dei titoli di Stato americani a 10 anni, cioè entrambi rendono il 4,5%, centesimo più, centesimo meno. Cosa vuol dire quando le obbligazioni rendono quanto le azioni? Beh, vuol dire che le azioni sono diventate talmente care che, nonostante facciano dividendi, quei dividendi in percentuale valgono poco. Questo vuol dire, secondo alcuni esperti, diceva il Wall Street Journal, cercava, mi sembra Stiller, un premio Nobel, il Corriere, il Sole di oggi invece cita JP Morgan, quando i rendimenti delle azioni sono uguali ai rendimenti dei bond, i bond sono più sicuri delle azioni, beh, vuol dire che il mercato rischia di essere sovravalutato. La questione dunque dal punto di vista finanziario è molto interessante. Io vi do appuntamento, come sempre, col sito nicolaporo.it, Politico Quotidiano di Sallusti, Atlantico Quotidiano di Federico Punzi e Milano Quotidiano, da seguire in questi giorni con particolare attenzione per tutto quello che avviene a Milano, di Fabio Massa. Direi che per oggi è tutto, vi ricordo 17, 18, 19 luglio a Maratea, per prenotarsi www.laripartenza.it. Ciao.